questa giornata vorrebbe aiutarci a lasciarci fare dallo Spirito e a permettere allo Spirito di fare di noi dei discepoli del monte e di fare del nostro cuore il cuore del discepolo vero, autentico. Le due meditazioni di oggi, di questa mattina e di oggi pomeriggio, vorrebbero rispondere a questa domanda. Come mai facciamo così tanta fatica ad entrare in Gesù e a rimanere in Gesù? Come mai faccio e facciamo così tanta fatica a lasciar entrare Gesù e a lasciar rimanere Gesù in noi? È chiaro quindi quale sarà un po' il percorso. Perché faccio tanta fatica a dimorare in Gesù, a rimanere in Gesù? Perché, pur avendo tutte le buone, pie e sante intenzioni, poi inizio la giornata e già a metà mattina lui è da una parte, io sono già da un'altra. Lui è sul monte, io sono giù al lago. Che il lago è ancora... è che sono nella palude. Ci lasceremo aiutare ancora dal Vangelo di Marco. Ho un po' seguito questo perché è il Vangelo dell'anno, poi prenderò anche testi, come vedete, qualche volta anche dagli altri. E ho provato a vedere se il Vangelo di Marco ci potesse dare qualche suggerimento per rispondere o perché ciascuno di noi trovi la sua risposta, perché la possa cercare e così possa conoscere e comprendere in che cosa consiste la sua fatica ad entrare e rimanere in Gesù. Cioè, la mia fatica sostanzialmente che vedo manifestarsi così, che vedo esprimersi quando vivo quella situazione, quando sono in quelle relazioni, in quei rapporti, lì viene fuori tutta la mia fatica, tutto il mio purtroppo non riuscire a rimanere e a dimorare in Gesù. Perché? Perché lo vedo io, perché lo vedono gli altri, da come sono, dove sono, che non sono in Gesù. È chiaro? Oggi noi dobbiamo arrivare a comprendere, a capire, dire dove sta quella o quelle due radici dalle quali germogliano e si esprimono poi tutte queste mie fatiche, tutto questo mio vagare altrove. Ricordiamoci sempre che il dimorare in Gesù vuol dire essere discepolo. La mia fatica a dimorare in Gesù dice la mia fatica a rimanere discepolo. Divento un'altra cosa. La diciamo tutta, vuol dire la mia fatica a rimanere e a far rimanere la mia vita una vita consacrata al Signore. Un primo aiuto ce lo dà il capitolo 4 del Vangelo di Marco e ci aiuta a fare un po' di luce su di noi, perché al versetto 11 Gesù dice, beh, lo riprendiamo dal 10, questo testo poi vedete come alla fine sono arrivato qui, perché comunque la liturgia. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. In particolare il versetto 11 ci aiuta, è l'inizio per fare luce e chiarezza su di noi. Fare luce e chiarezza vuol dire uscire dalla menzogna, dalla falsità, dall'ipocrisia, dalla doppiezza, dal giocare, dal carnevale. E capite cosa vuol dire uscire dal carnevale? Dalla vita in maschera. Poi magari qualche esempio di carnevale lo facciamo, se me lo ricordo mentre parlo. Gesù distingue due situazioni tra quelli che lo seguono. Attenzione, ricordiamoci sempre che lo stanno seguendo, però ci sono due situazioni. Ci sono quelli che sono dentro e ci sono quelli che sono fuori. Nel Nuovo Testamento queste espressioni dentro e fuori ricorrono e solitamente, soprattutto quella di fuori, è usata per indicare chi non è ancora arrivato a una conoscenza di Dio, di Gesù, del mistero di Dio, del mistero di Gesù. Normalmente ci si riferisce a quelli che di Dio, del regno, non sono ancora arrivati a una comprensione che non viene dagli studi, che non te la danno le lauree in dogmatica, in quello non ti garantisce niente. Le nostre sante mamme non hanno fatto corsi biblici e di teologia, ma erano dentro. Siamo più fuori noi delle nostre mamme, né? E lo verificheremo tutti alla fine della vita, quando loro saranno dentro e io per primo, se mi va bene, sarò solo zerbino, ma fuori, perché lo zerbino è ancora fuori dalla porta, ma mia mamma sarà dentro di sicuro. Senza, è chiaro, proprio perché uno non confonda che cosa vuol dire conoscere, comprendere. Verrebbe invece più spontaneo pensare che quelli al di fuori, Gesù si riferisca invece a quelli lontani dalla Chiesa, a quelli che non frequentano, a quelli non credenti, a quelli, diciamo, per dirla con Paolo, ai pagani, no? Ma in realtà, invece, per Gesù riguarda tutti coloro per i quali il mistero di Dio, di Gesù e del Regno risulta essere qualcosa con il quale non si riesce e non riescono ad entrarci dentro, ma rimangono un pochino sempre un po' alla superficie, un po' come la buccia sulla polpa del frutto. È come se di una bella pesca, questi sono quelli che mangiano la buccia ma non mangiano la pesca. La questione seria di tutto questo è che questo dentro e fuori appunto non riguarda i pagani, ma riguarda quelli che sono al seguito di Gesù. Non è che Gesù sia stato condannato da quelli che erano fuori, apparentemente. Erano quelli che più dentro di quelli lì non ce n'erano. Il problema è che si è visto che più fuori di quelli lì non ce n'era. È chiaro? Perché la cosa più difficile ed è il dono che vi chiedo, è quello di rendersi conto. Esiste una via che da fuori va dentro? Ovviamente sì, perché altrimenti chiuderemo baracche e burattini e il carnevale e quindi andiamo via. Questa via è descritta nel versetto 12, quello che abbiamo appena letto, è la via di chi diventa discepolo, e cioè è la via di chi vuole aprire gli occhi, vuole aprire il cuore, vuole aprire la sua intelligenza per arrivare a quella consapevolezza di sé, del suo stato, del dove sei, perché tu possa passare dal guardare al vedere, dal sentire all'ascoltare e quindi al comprendere e di conseguenza finalmente convertirsi. Lo ripeto?
Sì.
Fatemi pure qualche cenno, Io leggo il gobbo e lo faccio, La via è quella di chi finalmente ha la lucidità e la percezione, quindi la coscienza, la consapevolezza, che è giunto per lui, per lei, il momento di aprire gli occhi su di sé, sulla sua situazione, su quello che vivo e che c'è, sul di aprire il cuore e di aprire l'intelligenza, quindi per arrivare alla consapevolezza di dove sono, di come sono conciato, di come sto messo. Perché? Perché finalmente allora potrò passare dal guardare finalmente al vedere, dal sentire all'ascoltare, è il Vangelo che l'abbiamo tra l'altro sentito ieri, perché possa finalmente comprendere il mistero e quindi convertirmi. È più chiaro? Allora meditiamo quest'oggi la via del discepolo da fuori a dentro. Attenzione, perché la dico come una battuta, perché insomma il Signore voglio dire, pover'uomo, se magari tra quelli che lo seguono non sono proprio tutti fuori, se ce n'è qualcuno che è un po' dentro, insomma, poveretto, non è che gli dispiaccia proprio così tanto, Questo è il passaggio, è uno dei passaggi è il passaggio di oggi ed è certamente il Gran Premio della montagna, che però non c'è niente da fare. Se uno di qui non passa, sì, c'è il cartello, via chiusa. L'unica possibilità di aprire una strada per te nella tua esperienza di vita è questo passaggio, altrimenti via chiusa. Le altre sono tutte vie chiuse, morte. E noi normalmente cosa facciamo? Cerchiamo altre vie, non è così? Perché questa è quella che vuol fare luce e chiarezza di dove sono, di come sto messa, di come sto messo. Il punto di partenza di un percorso è sempre la cosa prima più importante, perché hai sempre bisogno di capire dove sei, dove, in che cosa io sono fuori. Scriverla la domanda e arrivare prima di sera e dire, capire, dire: Signore, fammi capire in che cosa e dove sono fuori. Questo è il punto di partenza di questo passaggio obbligato del discepolo. Riconoscere la mia ignoranza, nel senso vero del termine, nel senso del mio continuare ad ignorare, cioè del mio non riconoscere, del mio non comprendere, del mio non essere consapevole di non essere ancora entrato dentro al mistero del regno, alla vita del regno, alla vita in Gesù. Perché il titolo che ho un po' buttato lì, poi voi mi direte, mi farete le proposte alla fine, è che uno diventa una persona nuova, un po' unica, un po' speciale, a una condizione: se è in Cristo. Fino a quando non è in Cristo, continuerà ad essere fuori, perché se non è in, è fuori. Allora il punto davvero primo è riconoscere questa mia ignoranza, e non dovete, e non è una cosa dispregiativa, che vuol dire la mia ancora debole consapevolezza e coscienza di quanto ancora sono lontano dall'essere in Gesù, e per cui da essere entrata dentro e dall'aver lasciato entrare dentro Lui e la sua vita in me. A questa consapevolezza uno deve arrivare, e io vi consiglio a questa cosa di chiederla come un dono, perché se no state certi che se uno non si rende conto, il problema sarà, lo dicevamo ieri, che arriveremo alla fine della corsa e a quel punto lì il carnevale sarà finito, cadranno tutte le maschere, e a quel punto lì finalmente ti si apriranno gli occhi, e a quel punto lì, però a quel punto lì sarà tardi. Avete in mente che ce n'erano, com'erano? 5 che erano e 5 che erano, e a un certo punto c'è stato quello là che gli ha detto alle 5 stolte, gli ha detto: non vi ho mai viste, chi siete? Non vi conosco. Ma non erano uscite tutte per lo sposo? Sembrava. Pensavano anche le 5 stolte, che era tutta la vita che uscivano per lo sposo. È chiaro? E siccome non c'è qui nessuno di noi che ha 20 anni, tempo da perdere
non ce n'è.
Bene, bravi, vedo che ci intendiamo. Gesù ricorda questa situazione nella quale i discepoli si trovano e faticano a riconoscere e a comprendere. Infatti, in tutta la prima parte del Vangelo di Marco sono diversi gli accenni che Gesù fa all'ignoranza dei discepoli. Avete in mente quando Gesù dice: ma non capite ancora? Avete in mente? Che non vuol dire che siete duri di comprendonio, non è in quel senso lì, è nel senso che tu sei ancora, per esempio, 4 nel Vangelo, nel capitolo 4, 23-24. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate, con la misura con la quale, eccetera. Cosa vuol dire? Fate attenzione a quello che ascoltate. E poi al versetto 40, poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E poi 6:52, perché non avete ancora compreso il fatto dei pani? Perché non avevano compreso il fatto dei pani e il loro cuore era indurito? E poi 8:17, si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Sono una serie di rimbrotti, nel senso del dire: allora, ti rendi conto o dobbiamo aspettare ancora un po'? Che Gesù fa e con i quali cerca di far di scuotere un po' l'udito, l'abbiamo detto prima, la mente, gli occhi che vedono, che guardano ma non vedono, che sentono ma non ascoltano, che non capiscono, e il cuore che non percepisce, e che gli vogliono far vedere ai discepoli: ma voi non avete ancora capito un bel? Al versetto 32 del capitolo 9, secondo annuncio della passione, ma essi però non capivano queste parole. Voi capite che loro stavano seguendo Gesù, erano vicini a Gesù alla maniera del lago, dove Gesù e loro erano due mondi, che due monadi che non comunicavano. Questo stato descritto dal Vangelo nel quale si trovano i discepoli è quello che li colloca al di fuori di Gesù, con l'anima, col cuore, con la mente, con i pensieri. Seguono Gesù in maniera molto rabberciata, a modo loro, senza comprendere cosa significhi seguirlo, in che cosa consiste precisamente questa ignoranza, questo essere fuori dei discepoli, dove è esplicitato ancora di più. Tra i vari passi di Marco ne ho fatto una cernita di alcuni. Sono proprio dei passi che vogliono stigmatizzare questa ignoranza, questo essere fuori dei discepoli dal comprendere Gesù e quindi poi convertirsi. Perché fino a quando tu non comprendi di essere fuori, la conversione non c'è. E infatti gli scribi farisei non si sono mica convertiti, perché erano convinti di essere, che quello fuori chi era? Era Gesù, quello fuori. Di solito anche è quello che facciamo noi, no? Chi sono quelli fuori? Gli altri. Io sono dentro. Attenzione a queste cose. Tutti i testi contengono una sorta di rimbrotto, diretto o indiretto, di Gesù. Marco 2, 25, 26, lo leggete voi, perché sennò se li leggo tutti uno per uno. È comunque Gesù che stigmatizza, cioè disapprova, l'atteggiamento di chi è continuamente arroccato su degli schemi, sui suoi schemi, sui suoi paletti, sulle sue visioni, sul suo modo di vedere le cose, e da lì non si schioda, perché la salvezza viene da quelle cose lì. In questo caso sono i precetti, è chiaro. Per noi vuol dire, quando io sono ancorato ai miei schemi, alla mia visione, alle mie idee, a queste mie cose, e da lì sono convinto che sono queste mie cose e io sono dentro lì. Il problema è che quelle lì diventano la tua palude. È da lì che devi venire fuori, se vuoi entrare dentro nel mistero di Gesù. Anche perché noi siamo anche bravi, perché imitiamo gli scribi farisei, che nei loro schemi poi cosa facevano? Prendevano la parola di Dio e la mettevano dentro a sostenerla, a sostenere... Mi spiego? Mi sono spiegato? Oppure Marco 2,35, dove c'è Gesù che si adira un po', e che cosa lo fa un po'... Per cui anche Gesù aveva i suoi sentimenti, ce li aveva anche lui, i suoi sentimenti. E quello che scuote Gesù è vedere l'accecamento del cuore, l'accecamento interiore, che è tipico e che si manifesta normalmente in quel modo di fare, che è quello di parlare, di commentare, di criticare, di fare, è quel modo lì, che in fondo nasconde anche un po' una paura, perché buttarsi dentro è un po' rischioso, e per cui stare con un piede e mezzo fuori è meno compromettente. Per cui dall'esterno, no? Dall'esterno è più facile, no? Facciamo l'esempio, come dicono normalmente, così, no? C'è un allenatore, e naturalmente tutti quelli che sono sugli spalti dello stadio lo criticano, perché ha messo quel giocatore lì, doveva mettere quello là, perché ha fatto così, perché ha fatto cosà, perché ha fatto su, perché ha fatto giù. Però vogliono rimanere spettatori, perché mettersi in gioco al posto di quello là, entrare in gioco è un po' meglio star fuori. 3:21, e quando danno del matto a Gesù, gli dicono: sentite, portatelo via, perché guardate che il vostro maestro è un po' fuori, avete in mente? E quando ovviamente danno del fanatico a Gesù, Questo non vuol dire, non è un invito al fanatismo, tutt'altro, tutt'altro. Però certamente è vera una cosa, che se tu nel tuo modo di vivere sei, come dire, troppo dentro alle righe, al così conviene, si conviene, mi spiego? E non entri più, non entri più. Riesco a spiegarmi cosa può voler dire questa cosa, no? E quando uno per il regno e per Gesù non rischia niente, allora è fuori, non è dentro, non entra. C'è il testo della parabola del seminatore, che sarà la liturgia di oggi, dove ci sono gli uccelli, le spine, il diavolo, le persecuzioni e gli affanni, e tutto questo evidenzia che il cuore e l'animo, quello che c'è dentro al cuore e all'animo, che impedisce l'entrata. È chiaro anche questo? Cioè non dà frutto vuol dire che non è entrato niente, non è attecchito niente. Il seme e il terreno sono rimasti tra loro due estranei. È chiaro? E poi cito questo e lo leggo perché è l'ultimo, Marco 7, 21, 23, e mi soffermo un pochino su questo. Allora, è il tema un po' quello, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Faccio la traduzione simultanea. Non è nulla di quello che è fuori dall'uomo che possa portarlo fuori, ma è piuttosto il tuo essere dentro o fuori, dipende da quello che hai dentro nel tuo cuore. È chiaro? Che ti può o portare dentro o lasciarti fuori. È chiaro? Salto i versetti e Gesù dice: ciò che esce dall'uomo è quello che rende, che fa e che dice se sei dentro o se sei fuori. Dal di dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro, cioè fanno uno ignorante quanto a Dio, a Gesù, alla Pasqua di Gesù e al Regno, e mettono in serio rischio il percorso, il processo di consacrazione, perché voi lo sapete bene, e credo che anche questi giorni vi aiutino a comprenderlo, che la consacrazione è iniziata il giorno della professione, ma è una cosa che appunto si compie in itinere. E allora io vi direi davvero di chiedere al Signore questa mattina, nella giornata di oggi, dire: Signore, aprimi gli occhi perché io veda cosa c'è nel mio cuore. E uno dice: dobbiamo dire qui alla casa di chiamare un cardiologo, così facciamo tutti l'eco e così lui ci dirà cosa c'è dentro nel cuore di ciascuno di noi. No. Sapete chi dobbiamo chiederlo? Chiedetelo a quelli che vivono insieme con voi, perché loro lo sanno, perché loro vedono quello che viene fuori. E dire: adesso io voglio vederci chiaro su ciò che c'è dentro, se sono dentro sono fuori. Ecco, questo è un modo. Perché nella vita di tutti i giorni, guardate, che il Signore, che lo Spirito, ti mette lì i sassolini e le pietre di inciampo, perché tu, inciampando, dici, oh, li aprirà gli occhi oggi, si renderà conto oggi, ma che? E allora vuol dire che gliene metterò uno ancora tra 4 giorni. Così inciampi ancora e viene fuori. E quando succede, vedi cosa hai dentro. Perché? Perché i miei occhi non riescono più a guardare in faccia quella persona lì. Perché non riesco più a rivolgergli la parola. E noi, è una cosa più forte di me. Oh, guardate che il cuore si ammala. E poi diventa difficile guarirlo se lo si lascia ammalato. Allora bisogna che uno, il prima possibile, che vuol dire il meno tardi possibile, perché poi non c'è più tempo di guarigione, bisogna che uno veda e dica, Signore, voglio vederci chiaro su come e dove sono fuori. Perché se io ho qualche atteggiamento e ce l'ho, e dentro di me sento dentro tutta quella rabbia, quella roba, e vorrei dai superiori o dalla superiora, vorrei che dessero a me quella cosa lì, quell'incarico lì, e invece l'hanno dato ad un altro, e per cui dentro di me si scatena l'inferno. Oh, oh, dove sei? Vedere, rendersi conto, capire, comprendere. Perché guardate, e qui lo metto, il dono della chiamata è il dono. Perché è la chiamata che ci salva e ci può cambiare il cuore. Perché se pensate di cambiarlo voi, il vostro cuore, auguri, ci vediamo tra 30 anni e se ci siamo mi direte come sta, a che punto siete. Vi faccio i complimenti se non siete peggiorate. Siete già state brave. Perché il cantico di Ezechiele che abbiamo cantato non ha detto mi darò un cuore nuovo, mi metterò dentro uno spirito nuovo. Ti darò, ti metterò dentro. Per cui la chiamata è quella che ci salva dal rimanere fuori e dall'essere fuori tutta la vita. L'essere pescatori di uomini, voi sapete che il mare è nella Bibbia il segno del male. Il mare è il segno del male. Pescare gli uomini vuol dire liberarli. La chiamata è una purificazione, è una liberazione, è una sorta di esorcismo, di essere liberati dallo spirito impuro. Perché quando tu nella tua comunità hai avuto un'incomprensione e non sei capace di riconciliarti, perché non ce la fai? Perché è più forte di te e magari non parli per giorni. Meno male che non ti sei sposata, perché durava 2 ore quel matrimonio lì. Tu devi renderti conto che sei piena di spirito impuro e per cui hai bisogno della liberazione. Però voi capite che se uno non si rende conto di dove, come, quando la vita mi sta dicendo ma Massimo, ti rendi conto di quanto sei fuori? Il rischio che io ci rimanga fuori, eh? Ah, ma Signore, noi abbiamo predicato nel tuo nome. Signore, noi siamo andati a messa tutti i giorni, abbiamo fatto la comunione tutti. Signore, ho sempre detto all'ufficio, Signore, dicevo tutto il rosario tutti i giorni, Signore, ho fatto questo per te. Non vi conosco. Allora darei una prima risposta, Suor Valeria, che mi ha posto una domanda, mi ha detto, mi hanno sempre insegnato che non conta il sentire, ma il volere. Io non so come sono state le... Io dico soltanto che se noi non mettiamo attenzione su quello che sentiamo dentro, il rischio è che noi vogliamo vivere da discepoli, ma sentendo dentro di noi e avendo dentro di noi la vita di chi non è discepolo. E normalmente sa che cosa succede? Che siccome uno vuole essere discepolo, vorrebbe esserlo, cerca di esserlo, cosa fa? Fa il carnevale. Esteriormente lo fa, interiormente non lo è. Perché Paolo, e quindi Suor Valeria, rispondere a lui, in quel testo meraviglioso di Filippesi 2:5-11, ha dentro quella frase che dice abbiate in, non dite abbiate voi, ma dice ma va in voi gli stessi, che vuol dire lo stesso sentire, lo stesso vivere, lo stesso spirito che ha animato Gesù. Purificazione, via via via, non si rimanda, non rimandarla. E la purificazione, voi capite che è una cosa più profonda. Purtroppo, non so se Suor Valeria, non so se, ma questo non è quello che hanno insegnato a lei, ma quello che hanno insegnato anche a me, purtroppo mi hanno insegnato che devo fare questo e non devo fare quello. Devo comportarmi così e non devo comportarmi così, dimenticandosi purtroppo, questa è stata una formazione apparentemente spirituale, ma giocata tutto esclusivamente di ordine moralistico, che ha semplicemente, come dire, costruito una parvenza esteriore di discepolato e di cristiano e di credente, alla maniera farisaica, no? E il problema invece è quello dentro. Faccio questo esempio per dirlo, per dire che in tutte le famiglie, e quindi posso dirlo qui anche nella mia, purtroppo ci sono sempre le solite beghe familiari, no? Ecco, ci sono. E il motivo è questo, è lo spirito impuro. E nelle scorse settimane, per l'ennesima volta, sentendo telefonicamente uno dei miei familiari, appena aperta la bocca, l'ennesima telefonata dove c'era sempre quello spirito lì maligno, del cercare sempre di sottolineare, di mettere sempre qualcuno in cattiva luce, del mettere sempre... Io quando ho al telefono una persona si incontra, no? E per cui ho chiuso la telefonata, ho detto le frasi solite del dire... sì, vabbè, sarà anche così, io non ho sotto mano le cose perché non vivo lì, magari sono anche come le vedi tu, magari possono essere anche un po' diverse, perché sai, non è che quello che vediamo noi, cioè, non ho detto più di così, però magari quando ci incontriamo, magari ne parliamo. io la cosa che vorrei dirgli è questo: tu hai bisogno di liberarti, tu, perché sennò tu continuerai a vedere, a sentire sempre e soltanto quello che hai dentro tu. Quello che hai dentro tu, tu lo vedi. Ma il problema è che non è negli altri, è che ce l'hai dentro tu. E perciò glielo dirò, dico: mi spiace vedere che ogni volta che apri la bocca esce sempre la stessa cosa. Cos'è che hai dentro di così maligno, impuro? Per me la vera questione prima è quella lì. Quando te ne sei liberato, allora vedrai che sentirai gli altri, le cose che dicono gli altri, perché altrimenti tu continuerai ad essere quello che dici: ah, hai visto quella là, ha fatto così, ma non perché voleva, perché te lo dico io perché la fa. E certo che me lo dici tu. Avete in mente? Sul monte, far su lo zaino, il bagaglio, però uscire dalla palude è quella cosa lì, dalla purificazione interiore, perché altrimenti guardate che se uno rimane impaludato lì, poi dice: no, in quaresima non mangerò i dolci. Io dico: no, mangiali, perché se di solito morsichi una volta, un giorno sì, un giorno no, se non mangi i dolci, morsichi 10 volte al giorno. Per cui mangiali, che stai bene tu e stanno meglio gli altri. Non è così che si purifica. No. Lì tutt'al più, se hai un problema di glicemia, ecco, forse sì, ma più di quello.